soprattutto, caro Nicchi, i nostri ospiti.
E salutiamo il direttore Gianluca Nani. Ciao direttore, buonasera, ben trovato.
Buonasera, bentrovati a voi, ai radioascoltatori.
E allora, caro direttore, siamo al 19 di gennaio ed è un mercato, come era prevedibile, che non è per niente decollato, no? Sono un po' tutti fermi, tutti a aspettare le mosse degli altri, però siamo per esempio in dirittura d'arrivo per Milik al Marsiglia. Alla fine sarà un'operazione da 9 milioni più 4 di bonus, una percentuale sulla futura rivendita. Quindi insomma, uno dei tormentoni, no, di questo mercato si sta concludendo.
Beh, diciamo che alla fine qui insomma fanno tutti un buon colpo, il Napoli perché incassa 6 milioni di un giocatore a sei mesi dalla scadenza, sì. E il Marsiglia, sì, perché prendono
più di 6 milioni, perché sono 9 più 4 di bonus per la,
sì,
percentuale.
Sì, scusi, 9 milioni, sì, dicevo, sì, a sei mesi dalla scadenza. E il giocatore perché non sta fermo, insomma, quindi alla fine è una soluzione che rende le tre parti contente, insomma. Dispiace sempre vedere un giocatore che va via così, che insomma che passa diverso tempo senza giocare, però queste sono anche le logiche del mercato e le opportunità che a volte il mercato offre. In questo caso, appunto, ripeto, penso che tutte e tre le parti possano ritenersi soddisfatte.
Direttore, uno dei delle questioni calde, ma fino a un certo punto va detto che forse si è un po' raffreddata nelle ultime ore, quella della potenziale quarta punta della Juventus. A tuo avviso è davvero lì che la Juve ha una falla, una carenza, o forse più a centrocampo, dove la Juve si ritrova con un reparto anche difficilmente paragonabile con il centrocampo che la Juve ha avuto fino a 5-6 anni fa?
Premesso che queste sono valutazioni, la Juve ha grandi dirigenti, è un allenatore insomma che di calcio qualcosa sa, quindi insomma, per dire appunto che è stato un grande calciatore e sa come vanno certe dinamiche, insomma, e come trovare l'equilibrio in una squadra. Detto questo, quindi valutazioni che devono fare loro. La Juve ha diversi giocatori offensivi importantissimi, tra i migliori al mondo, insomma, se pensi a Ronaldo, pensi a Dybala e allo stesso Morata, forse cercano un attaccante con caratteristiche diverse. Poi tutte le squadre sono migliorabili. Ora la Juve quest'anno insomma non sta facendo come gli anni precedenti, ma penso che dopo tanti anni che vinci di seguito, anche per la legge dei grandi numeri, ci possa essere un anno che tu insomma balbetti un po' di più, e questo porta a tante speculazioni. Ci sono stati centrocampi più completi negli ultimi 10 anni di Juve, senz'altro, e quindi potrebbe anche essere che anche in quel ruolo, ma se la Juventus, i suoi dirigenti, decide di intervenire o di non intervenire da nessun'altra parte, avranno fatto le loro valutazioni e hanno più elementi di noi che siamo osservatori esterni.
Direttore, su Pirlo, critiche un po' ingenerose, frettolose, condizionate dal fatto che, se è vero come è vero, da un lato che è alla sua prima avventura da allenatore, dall'altro è alla Juventus, e quindi di fatto un po' di critiche inevitabilmente uno se le porta dietro?
Beh, è evidente, la Juventus insomma ha sempre vinto negli ultimi anni, tranne in Europa, dove comunque ci è arrivata molto vicino, ha sempre vinto il campionato, quindi è evidente nel momento che non vince o non lo stai vincendo sei esposto a critiche. Le critiche nei confronti di Pirlo, a mio avviso, sì, sono un po' ingenerose, anche se, ripeto, posso capire che alla Juventus, quando non ti ritrovi nei primi 2-3 posti, è evidente che questo suscita delle domande, suscita dell'allarmismo. Ma Pirlo è un ragazzo giovane, un ragazzo intelligente, preparato, che a mio avviso ha un grande futuro come allenatore. E non ho dubbi che possa riuscire molto bene. Mi pare che Guardiola le prime due partite che allenò, fece da allenatore al Barcellona, le perse, poi vabbè vinse e la cosa andò in un certo modo. E io penso che a Pirlo vada dato il giusto tempo, se consideriamo tutto quello che ho detto prima, cioè che è una fase quasi necessaria di ricambio anche generazionale, che ci sono tanti cambiamenti in corso nella Juventus, quindi insomma ci può essere che all'inizio ci possano essere delle difficoltà che sono normali, insomma la Juve ha comunque fatto delle ottime prestazioni e degli ottimi risultati, quindi io sono sicuro che alla fine Pirlo raggiungerà l'obiettivo di diventare un grande allenatore vincente, e ci può essere che la Juventus abbia difficoltà, insomma, le critiche sono una conseguenza necessaria nei confronti di una grande squadra che è abituata a vincere sempre, ogni volta che non vince è normale che vengano dei fuori malumori o delle osservazioni, ma non mi pare niente di strano.
Direttore, rimanendo sempre sulla Juventus, a prescindere dalla fattibilità delle operazioni che hanno sicuramente costi diversi, e mi riferisco al vice Morata, da una parte Scamacca che è un 99 se non ricordo male, mentre Olivier Giroud è un giocatore di esperienza, è chiaro che uno costa 20, l'altro 5, poi bisognerebbe convincere il Chelsea, però dal punto di vista proprio dell'inserimento, quale sarebbe il giocatore ideale, più lo Scamacca della situazione o il Giroud della situazione?
Ma sono due profili completamente diversi, dipende da quello della Juve, i dirigenti e lo stesso allenatore vogliono e chiedono. Scamacca dal suo vantaggio c'è che è un calciatore italiano e conosce il campionato, l'altro che è un campione del mondo, che ha giocato a tutti i campionati di grande livello, insomma, che ha cambiato squadre, che è abituato ad impattare dal primo momento, insomma, quindi uno ha un potenziale rosio futuro davanti e l'altro è un calciatore da utilizzare immediatamente, ripeto, quindi sono due profili completamente diversi. Per l'inserimento penso che non ci siano problemi con nessuno dei due, per quello che invece possono essere gli obiettivi e la fattibilità dell'operazione e cosa cerchi dalla tua quarta punta, questa è solo una domanda da fare all'allenatore e al dirigente, insomma. Però tutte e due le opzioni, che sono completamente diverse, sono evidentemente valide e hanno un senso.
Direttore, con l'aggiunta di Meite e Mandžukić, poi vedremo se anche Tomori, ha un Milan capolista, 43 punti in 18 giornate, si va a certificare ulteriormente non solo per la classifica ma anche per il lavoro della società, che l'obiettivo, magari detto con voce silenziosa, perché si sa il Milan ha come elemento chiave quello di tornare in Champions, però mi sembra che sul mercato ci si renda conto, no, che la classifica dice qualcosina in più della semplice qualificazione in Champions.
Ma questo evidentemente lo sanno anche loro. Al Milan vanno solo fatti i complimenti per la politica e per il campionato che sta attuando e che sta portando avanti. Non dimentichiamoci che l'anno scorso era già stato preso un allenatore / direttore nuovo e Pioli tutte le settimane era sottoposto quindi a questo tipo di pressione che non è facile, che non ti mette in condizioni di lavorare sereno. Lui in silenzio continuava a lavorare, a fare risultati, a vincere, e il Milan non sta vincendo solo quest'anno, il Milan sta vincendo da metà dell'anno scorso, da tutto l'anno solare appena chiuso, insomma, quindi grandi complimenti al Milan, all'allenatore e ai suoi dirigenti, penso a Maldini, a Massara, eccetera, eccetera. E che poi quando tu fai questi risultati e ti ritrovi che sei a gennaio, che sei primo in classifica, tu puoi, è evidente, è giusto anche non mettere troppa pressione in una squadra come il Milan, ma in questo momento è una serissima candidata, se non la numero uno per vincere il campionato. Poi hanno fatto due acquisti che sono mirati in quelle che proprio erano le necessità, e mi sembrano due acquisti che perfetti per quello che cerca Pioli e per quelle che sono le caratteristiche delle situazioni attuali, quindi questo non può far altro che aumentare le chance del Milan, anche se il mercato di gennaio è un mercato spesso molto difficile, devi stare attento quando fai degli interventi, perché non sempre gli interventi, insomma, perché mentre a giugno hai tempo, hai due mesi di tempo per inserire il calciatore, per proporre nuovi schemi, per costruire l'amalgama e lo spirito di gruppo, a gennaio arrivi il giovedì e la domenica sei in campo e quindi ti devi adattare a una realtà già esistente che ha dei propri equilibri, soprattutto quando una squadra e un meccanismo è oliato e funziona bene, è sempre, così vuol dire, da prestare un po' più di attenzione agli interventi che si fa, ma in questo caso sono stati presi due grandi campioni che conoscono la realtà, che sanno dove stanno andando. Poi ripeto, il Milan ha anche calciatori importanti che conoscono le dinamiche dello spogliatoio, me ne viene in mente uno come viene in mente a tutti, e che quindi questo aiuta più facilmente l'inserimento e il conseguimento degli obiettivi, il trasferire appunto quelli che sono i principi dello spogliatoio del Milan, insomma, e non è arrivato.
Direttore, grande enigma di questo mercato è sicuramente Eriksen. Dall'alto della tua esperienza, come finirà? Cioè, nel senso, c'è la possibilità che davvero poi in qualche maniera torni in prestito, magari per 6 mesi in Inghilterra?
Ma ripeto, insomma, se mi fate una domanda tecnica rispondo, diciamo, con più precisione. Se mi fate una domanda giornalistica ne sapete più voi di me.
Ma io, insomma, anche noi un po' brancoliamo.
No, quello che posso dire è che Eriksen è un grande giocatore, ma questo non vuol dire che poi i risultati debbono venire per forza, no? Perché appunto quando si cambia campionato, si cambia metodo di lavoro, si cambia realtà, ci possono essere qualcosa che non ti permette di esprimersi al massimo. È evidente che non è da escludere che lui possa tornare in Premier League, così come non è da escludere che possa rimanere e alla fine possa essere tra gli autori delle prestazioni vincenti dell'Inter. Mi pare che quando lui è entrato, anche se per pochi minuti, ha sempre comunque dimostrato il massimo del professionismo e dell'abnegazione, però appunto perché è un professionista serio e forte. Poi quelli che possono essere gli sviluppi, ripeto, sono più domande giornalistiche e non è il mio mestiere, però sì, da tifoso di calcio mi pare che quello di tornare in prestito in Premier League o in definitivo possa essere un'opzione più che valida, insomma.
Direttore, un paio di domande anche sulla Premier, altro campionato che conosci nel dettaglio. Vorrei chiederti, da un punto di vista tecnico, che poi si è intrecciato anche con il mercato, abbiamo tutti visto questi ultimi mesi fuori rosa di Mesut Özil, adesso nuovo giocatore del Fenerbahce. Ricostruendo un po' la carriera anche di Özil e vedendo anche quello che è successo negli ultimi mesi con l'Arsenal, è troppo ingeneroso parlare di talento sprecato, perché poi si va a vedere la carriera di Özil, il palmarès di Özil e si va in un'altra direzione. Però la sensazione è che per il tipo di calciatore che è stato ed è Özil sia una carriera forse un po' a ribasso, no? Rispetto anche a quelle che erano le qualità del ragazzo.
Beh, insomma, alla fine ha fatto il protagonista per tanti anni in una squadra come l'Arsenal e quindi, insomma, diciamo che la carriera sua l'ha fatta. Poi questo tipo di giocatori, che sono giocatori che fanno della qualità, dell'intuito, del colpo di genio, spesso non hanno la continuità nei 90 minuti, e lo Özil un po' peccava in questo, c'erano delle partite, dei momenti che assentava, così come c'erano dei momenti che invece da solo, magari partita sopita, l'accendeva con una giocata e la concludeva da solo. È vero che negli ultimi tempi era un po' sceso il livello delle sue prestazioni e del suo contributo, soprattutto in termini di continuità, e comunque, insomma, è un giocatore, se voi vi ricordate Ilicic, lo stesso, insomma, ha fatto momenti di grandissime prestazioni, ti dava l'impressione di essere il calciatore più forte del mondo, a partito a momenti che si assentava e pensavi di non averlo. Poi però, ripeto, insomma, queste sono delle concessioni che devi fare a dei grandi campioni, che è un po' parte anche del loro modo di giocare, di interpretare la partita e di essere, insomma. Non puoi chiedere a loro di avere la continuità, la corsa, l'intensità che può avere, non so, un Gattuso durante i 90 minuti, così, però gli puoi chiedere la qualità e la giocata che ti accende da solo e ti vince la partita, insomma. Quindi Özil, sì, non è stato un campione di continuità, ma mi pare che abbia fatto una grande carriera, insomma.
A proposito di continuità, direttore, vedendo l'andamento della Premier, credo che in questo girone d'andata mal contato si siano contati almeno 3-4 momenti. C'è stato un momento iniziale in cui la sensazione era quella di un Manchester City un po' sottotono, un Liverpool che aveva ripreso poi il cammino e a metà di questa prima parte di stagione si immaginava quasi una fuga del Liverpool, che poi ha fatto 3 punti in 4 gare, il Manchester City è tornato su, c'è uno United che con un allenatore paradossalmente più aziendalista sta ottenendo dei grandi risultati. Hai la sensazione che questo equilibrio possa davvero contraddistinguere questa Premier fino alla fine?
Sì, l'equilibrio, perché parliamo di tre grandi squadre, insomma, fa piacere che il Manchester United, proprio perché ha una grande del calcio inglese, sia tornata abbastanza stabilmente ai vertici, e così come c'è anche il Tottenham, insomma.
Certo.
E quindi io direi che però alla fine credo che il titolo se lo giocheranno Manchester e Liverpool. È tutto qui, insomma. Mi fa piacere per Pep Guardiola che, insomma, abbia ripreso la grande. Ieri era anche il compleanno suo, sì. quindi non so, un campionato tutto da vedere e da gustare, anche se questo è un campionato anomalo, una stagione anomala, e questo vale non solo per la Premier ma anche per il campionato italiano, per tutti i campionati. Non c'è pubblico negli stadi, il fattore campo è in qualche modo annullato.
E tu, direttore, che hai lavorato in lungo e in largo in Inghilterra, sai meglio di noi che poi alla fine il fattore campo, certo, incide ovunque, ma giocare ad Anfield con la Coop, con You Never Walk Alone, o giocare ad Anfield vuoto, fa tutta la differenza del mondo, anche per il Liverpool stesso e per chi affronta il Liverpool, per fare un esempio.
Sì. Soprattutto hai citato il campo giusto, Anfield è una cosa pazzesca, quando entri lì e la Coop intona l'inno, cioè veramente ti attacca la sedia, insomma, sì. Quindi... E quello sono tanti punti in meno, insomma. Io mi rendo conto, insomma, che lo sta, però diciamo tutti partono alla pari, quindi annullato il fattore campo, tutti partono alla pari, anche se da questo punto di vista il Liverpool è svantaggiato perché partiva con qualche punto in più, insomma, per le partite da giocare in casa. Ma detto questo, non è solo una questione di fattore campo, è che ci sono molte assenze dovute all'ultimo momento. In questo le grandi squadre sono favorite perché hanno rose più ampie, però tu per farti una partita e ti trovi sempre senza 6-7 giocatori che lo sai il giorno prima della partita, insomma, magari per Covid, e quindi c'è un'area un po' più triste. Il calcio è allegria, in questo anno non può esserlo, gli stadi sono vuoti, il pubblico non c'è, il calcio è passione, in questo momento non c'è, per salvarsi la vita e per le preoccupazioni sono su altre cose, quindi è giusto che il mercato di gennaio non sia decollato e non credo che decollerà, alla fine qualche volta ci sarà, ma non è il mercato roboante, non sarà il mercato roboante degli anni passati, anche se quello di gennaio è sempre stato nettamente inferiore rispetto a quello successivo. Quindi, insomma, detto questo, si può solo aspettare e sperare che tutto finisca presto, e per i tifosi di calcio sì, ci possono essere delle sorprese, perché ripeto, alcune differenze sono un po' annullate, sono perlomeno edulcorate, insomma, proprio per tutte queste difficoltà.
Certo. Direttore, nel salutarti e nel ringraziarti, domani c'è un recupero importante di campionato, quello tra Udinese e Atalanta, però io vorrei parlare proprio del campionato dell'Udinese, perché secondo me Luca Gotti sta facendo un ottimo lavoro con tutte le difficoltà che ci sono state, anche perché hanno avuto dei problemi, un infortunio importante come quello di Pussetto. Insomma, io sarei per la fiducia a Gotti, perché ho visto, no, che insomma, tutti gli allenatori quando non hanno risultati cominciano a essere messi in discussione, non so se la pensi come me, però ecco.
Guarda, io sono per la fiducia in generale all'allenatore, quindi io penso che all'allenatore vada data continuità. In più, con Luca Gotti, per me è semplice parlare bene di Luca Gotti. Io anni fa, quando nel 2008 feci di tutto per portarlo con me al West Ham e dargli la squadra riserve, proprio perché intravedevo in lui grandissime potenzialità. Io l'ho visto lavorare sul campo e so come lavora. Tra l'altro all'Udinese è una squadra che, appunto, a parte che io ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di lavorare con la famiglia Pozzo, so come lavorano, e allo stesso modo lì conosco tutti, insomma, dalla coppia degli allenatori, anche perché ciò che è stato con me all'Al Jazeera, a Luca Gotti, al stesso direttore, insomma, quindi è una squadra per cui provo affetto per le persone che la compongono. Detto questo, sì, il lavoro di un allenatore in genere va giudicato per quello che fa, o perlomeno andrebbe giudicato per quello che fa, per come sviluppa il gioco, per come cresce i giocatori, per l'armonia che riesce a creare all'interno del gruppo, e non solo per i risultati. Poi purtroppo i risultati, tanto è vero che in Inghilterra spesso gli allenatori vengono tenuti, cosiddetti, prima si chiamavano manager, vengono tenuti a volte anche in caso di retrocessione, proprio perché insomma viene riconosciuto un certo tipo di lavoro. E se noi vediamo il lavoro che fa Gotti, si vede da, appunto dalle performance della squadra.
Sì, poi la squadra ha un'identità, si vede. Sì,
ha un'identità e gioca bene, produce gioco, insomma, io credo che sia stata parecchio sfortunata, quindi poi purtroppo si vive veramente in un, e poi ripeto, non è in una situazione, sì, non è in una zona super tranquilla, ma non è in questo momento in una zona di protezione tanto da dover creare del panico. E per me, ripeto, stanno facendo a Udine nel complesso un ottimo lavoro da tanti anni, e quest'anno anche da un punto di vista tecnico mi pare che Gotti stia facendo molto bene. Ma poi alla fine il metro di tutto questo te lo dà, io credo che un momento in cui l'allenatore può essere seriamente messo in discussione non è tanto quando i risultati non arrivano, quanto quando non ha più la fiducia della squadra, quando la squadra non lo segue più, quando si crea una frattura. Io credo che non solo questo non ci sia utile, ma ci sia il contrario, cioè che la squadra sia tutta con Gotti. Sì, quindi sì. Questo è un elemento molto, molto importante.
E direttore, nel salutarti, questo al di là poi del risultato e della media punti in sé per sé, cioè, se si guarda anche semplicemente le ultime giornate, col Bologna il pareggio dell'Udinese arriva al 92esimo dopo un secondo tempo d'assedio, perde sì col Napoli ma perde al 90esimo comunque facendo una partita di grande dedizione. La Samp, c'era comunque stato un'ora di gioco in cui l'Udinese aveva fatto meglio, quindi la sensazione è che andando sulla falsariga, ecco, di quello di cui parlavi, ci sia un'intelaiatura molto chiara, un gruppo che si muove con l'allenatore, e forse può essere proprio la gara contro una grande, no? A dare anche quella scintilla per provare a risalire un po' la china.
Ah, guarda, senz'altro, io la tua analisi è giusta e perfetta, io cambierei solo la parte finale. Io io la vedo così, cioè quando viene una grande squadra forte io sarei contento, perché la vedo come una grande opportunità, e perché proprio quando hai i favori del proprio contrario ti dà una spinta in più per prendere il lancio. Quindi io la vedo come un'opportunità a giocare contro una squadra forte. Detto questo, ripeto, non è neanche giusto mettere tutta la pressione addosso al risultato di una partita.
Ah, certo.
Per me il lavoro dell'allenatore va protetto, va aiutato, e il lavoro va giudicato nel corso del tempo, e poi più uno riesce a creare un clima di serenità e di tranquillità, più alla fine i risultati vengono. Il lavoro paga sempre, quindi è solo una questione di tempo. La fortuna aiuta, ma il lavoro aiuta ancora di più. Quindi insomma, anche perché il lavoro ti aiuta a cercarti la fortuna, quindi insomma io credo che alla fine il lavoro paga e i risultati arriveranno. Se ne avete solo un po' di pazienza e essere anche un po' fortunati,
senza dubbio, che quello aiuta che sempre. Direttore, grazie mille.
Grazie davvero di
prossima.
Cuore, direttore, alla prossima.
Grazie, un saluto a voi, a presto.
Grazie davvero a